Sia lodato Gesù Cristo. Come avete sentito, la pagina del Santo Vangelo che è stata stabilita dalla liturgia per questa seconda domenica di Natale è la stessa pagina evangelica che abbiamo ascoltato a Natale nella messa del giorno. Sapete che a Natale si celebrano tre messe, una è quella della notte, una è quella dell'aurora, cioè la prima messa che si celebra nelle parrocchie, e poi l'altra che viene celebrata in tutte le altre messe, che è appunto la messa del giorno. La messa del giorno, anziché il racconto tratto dagli evangelisti della nascita di Gesù, la messa del giorno porta proprio questo Vangelo. Voglio qui ripetere un concetto che ho detto il giorno di Natale perché mi sembra importante per capire questa pagina di Vangelo. San Giovanni, evangelista, ha scritto il suo Vangelo molto tardi e conosceva già gli altri scritti degli evangelisti, quelli che noi chiamiamo sinottici, Matteo, Marco e Luca. E dunque il suo Vangelo non è un Vangelo che racconta tutta la vita di Gesù, come sapete bene, ma è un Vangelo che presenta una teologia, cioè una riflessione teologica sui fatti della vita di Gesù. Le cose che San Giovanni racconta sono solo quelle che mancano negli altri evangelisti. Per esempio, può fare un esempio molto conosciuto per rendere l'idea, San Giovanni è l'unico che racconta la lavanda dei piedi nell'ultima cena. Perché? Perché gli altri evangelisti dell'ultima cena ci hanno raccontato la cosa importante, cioè la istituzione dell'Eucarestia. E San Giovanni, dal momento che quelle cose importanti erano già state dette, ha voluto aggiungere questo gesto simbolico che Gesù ha fatto per dimostrare lo scopo, la finalità della sua missione. Lavare i piedi, dunque servire dando la vita, come Gesù ha detto. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire dando la mia vita. Ecco, quel gesto dell'ultima cena è un gesto emblematico che ci è stato conservato da San Giovanni. Nel Vangelo di San Giovanni appunto manca tutta l'infanzia di Gesù. Noi dal Vangelo di San Giovanni non sappiamo niente della vita di Gesù piccolino e di Gesù ragazzo. Perché? Perché questa è raccontata dagli altri evangelisti. È evidente che San Giovanni, che ha scritto molto tardi e, come vi dicevo, conosceva gli altri evangelisti, non aveva scopo, non aveva motivo per scrivere di nuovo cose conosciute, cose predicate già ormai da tanto tempo, ma ha scritto questa pagina. Ora, io non vi nascondo che questa pagina ha fatto penare non poco gli studiosi, perché non tutte le espressioni di questa pagina sono così chiare come magari a prima chito qualche volta ci sembra, anche se possiamo dire un po' tutti, è certamente una pagina difficile, una pagina impegnativa, che racconta però, secondo lo stile di San Giovanni, che cosa è successo nell'incarnazione. La luce, dice lui, è venuta nel mondo e le tenebre del mondo non l'hanno accolta. Lui presenta così, San Giovanni presenta così la venuta di Dio in carne umana in mezzo a noi. E allora il suo Vangelo avrà sempre questa caratteristica: da una parte la tenebra, dall'altra la luce, da una parte il mondo e dall'altra lo spirito, da una parte la carne e dall'altra il Vangelo. Cioè questi valori che sono valori contrapposti, che sono però, secondo San Giovanni, il motivo vero della presenza di Gesù nel mondo. Gesù è venuto nel mondo per illuminare il mondo che è nell'oscurità, è venuto nel mondo per portare dei valori alti, no? Tutte le cose che ho udito dal Padre ve le ho fatte conoscere, dice Gesù. Quindi i valori dello spirito che il mondo contrappone alle cose della vita di tutti i giorni, quelle che lui chiama della carne, cioè della vita umana. E dunque abbiamo sentito, a distanza di 10 giorni dal Natale, abbiamo sentito proprio di nuovo questa pagina. Il tempo di Natale noi lo viviamo proprio nella luce della nascita di Gesù. La Chiesa ci guida come la cometa ha fatto coi magi, ai piedi della culla di Gesù bambino, per ripensare questo mistero di amore, che Dio si è fatto uomo per ciascuno di noi. E quando dico ciascuno di noi, quando sentiamo la scrittura che ci parla di ciascuno di noi, vuol dire quello che Sant'Agostino, da par suo, ha espresso in un modo bellissimo nel libro delle sue Confessioni: non avrebbe fatto di meno di quello che ha fatto Gesù se tu fossi stato l'unico ad esistere, perché Dio ti ama in un modo personalissimo, ti conosce, sa qual è il percorso della tua vita, e quello che ha fatto l'ha fatto per te. Noi siamo abituati ad essere considerati un numero, no? Voi andate all'ospedale, sul vostro letto mica c'è il vostro nome, c'è una lettera e un numero. E così in tutte le cose, no? Il codice, il numero della persona, il numero della prenotazione. Siamo dei numeri dappertutto. Davanti a Dio noi siamo soltanto un numero, il numero uno. Vi ho detto altre volte un'espressione di Padre Livio di Radio Maria che mi è rimasta impressa e che ogni volta che esprimo anche nella predicazione o nella catechesi questo concetto mi ritorna in mente. Padre Livio ha detto: Dio sa contare fino a uno. Noi siamo importanti per Dio come se fossimo unici. E allora io direi: mettiamo attenzione a questo fatto. I giorni del Natale che noi stiamo vivendo nella festa spirituale per il ricordo della nascita storica di Gesù non ci devono far dimenticare che Gesù viene ogni giorno, che ogni giorno è Natale e che questo, tutto questo che Gesù fa, lo fa per noi. Lo fa per me, lo fa per voi, lo fa per ciascun uomo che nasce sulla terra, perché Dio ama ciascuno di noi in un modo unico, in un modo singolare. Nessuno di noi, io questo l'ho già detto a Natale e lo voglio ripetere, nessuno di noi può dire: Gesù non ha sperimentato, Gesù non capisce quello che io sto vivendo, la difficoltà nella quale io mi trovo. Perché Gesù, facendosi uomo, ha voluto essere l'ultimo e così conglobare tutte le esperienze di vita, tutte le situazioni, anche le più pesanti della nostra vita. L'Emanuele, come dice il profeta Isaia, sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. L'Emanuele manifesta concretamente il suo amore per noi facendosi compagno di strada. Quel bambino nella paglia del presepio che noi adoriamo come figlio di Dio fatto uomo ci dice questo: sono con te sempre, in ogni momento della tua vita, per ogni situazione che tu vivi. In questa giornata, giornata del 4 di gennaio, noi ricordiamo il Beato Manuel, perché 74 anni fa, nell'ospedale del Rosario a Madrid, moriva santamente questo grande vescovo della Spagna. Voi sapete che aveva dato tutta la sua vita per l'Eucarestia. A partire da quel momento nel quale, giovane sacerdote a Palomares del Rio, aveva incontrato l'abbandono del tabernacolo, cioè un Gesù abbandonato, un Gesù dimenticato in una cappella sporca, con tovaglie sporche, bruciate, con tante ragnatele. In quel momento lì si era reso conto di che cosa voleva dire un popolo, un paese senza Dio, che aveva dimenticato la presenza di Gesù. E l'ossessione della sua vita, per tutti gli anni del suo ministero, da quel momento in poi è stata proprio questa: fare compagnia a Gesù e Eucaristia. L'adorazione eucaristica, ma non solo, la celebrazione conveniente della Santa Messa, l'invito a tutti a partecipare in modo degno alla messa con la Santa Comunione sono stati i motivi della sua vita. Ha vissuto per questo, facendosi prima chiamare sacerdote del tabernacolo abbandonato e poi vescovo del tabernacolo abbandonato. Moriva santamente, ho detto, all'una di pomeriggio del 4 gennaio 1940, aveva soltanto 62 anni. E moriva però, ecco, lasciando una grande eredità nel mondo con le opere della riparazione, quindi con i vari gradi di fedeli che riparano nell'adorazione eucaristica, con la partecipazione alla messa e facendo bene la comunione, l'abbandono del tabernacolo, con una congregazione di suore che ancora è presente in Spagna e nel mondo, anche in Italia, a Roma, e poi soprattutto con i suoi scritti, con i quali ha manifestato la profondità interiore della sua spiritualità eucaristica. Voi sapete che mi piace tanto quando è possibile far parlare lui. Ha scritto tanto, per cui non è proprio necessario che ci fermiamo a commentare quello che lui dice. Ha scritto tanto e ha scritto per il popolo, quindi le cose che lui dice sono facili e profondissime da capire. E allora ho scelto anche per stasera, per questo 74esimo anniversario della sua morte, per il giorno dunque della sua festa liturgica, alcuni pensieri che ho tratto dalle sue opere e che adesso vi leggo, proprio come regalo, come se proprio fosse lui a parlarvi in questo momento. Accoglieteli nel vostro cuore, proprio perché questa festa possa essere per noi un momento di maturazione anche dal punto di vista del nostro cammino di fede e della comprensione del mistero eucaristico. I nostri paesi, noi potremmo dire le nostre parrocchie, sono desolati moralmente, spiritualmente e perfino economicamente, perché sono arrivati al punto di stare senza Gesù, o sono già da molto senza di Lui. Ma Gesù Cristo è insostituibile, e per questa impossibilità di sostituirlo restano nella più deplorevole situazione tutti quei paesi che lo hanno perso, e più di loro quelli che non lo hanno mai conosciuto. In mezzo alle amarezze e per le perplessità che la divulgazione e l'intensità della onda immorale che invade il nostro mondo, e in mezzo alle angustie e torture prodotte per la cospirazione di tutti gli avanzamenti e i progressi delle scienze, del commercio, dell'industria, contro l'austerità e la purezza dei costumi che affannosamente furono creati da 20 secoli di cristianesimo, nella mia anima resta in piedi e ogni giorno più forte e piena di speranza questa convinzione e questa fede. Finché ci saranno sacerdoti e finché ci sarà l'Eucarestia, ci sarà la salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.